E andiamo avanti con gli anni 70, seppur questo testo vengano affrontati in maniera completamente acconflittuale, meglio così, chissà che cosa ne tirerebbero fuori i due autori di quel particolare decennio. Andiamo a leggere come descrivono invece l'espansione delle fabbriche, l'espansione dell'economia industriale. Alla fine degli anni 60 la Fiat è la più grande azienda italiana, opera con una gestione a forte accentramento manageriale che si esplica con rappresentanze sindacali ridotte al minimo. Nello stabilimento di Mirafiori, in cui lavorano quasi 50.000 operai, si contano soltanto 18 commissari sindacali interni, cui se ne aggiungono 3 per gli impiegati, la cui controparte aziendale è rappresentata da 3 o 4 dirigenti con formazione giuridico-legale e spesso con un passato nell'esercito, formati al fine esclusivo di far applicare le regole. A questa scarsità di contrattazione aziendale si somma il disagio di numerosi migranti provenienti dal sud, anche in seguito all'apertura dello stabilimento Fiat di Rivalta nel 1967, che attrae un ingente numero di lavoratori e, in breve tempo, raggiunge un organico di 11.613 operai. I nuovi arrivati incontrano grandi difficoltà, soprattutto abitative, oltre che di integrazione a livello individuale e familiare. E in questa complessa situazione, che il 3 luglio del 1969 si organizza uno sciopero generale, ufficialmente contro gli aumenti degli affitti e dei continui ricorsi agli sfratti. Nel giro di poche ore lo sciopero assume però le forme di una protesta contro la Fiat, ritenuta responsabile delle carenze abitative della maggior parte dei suoi dipendenti. In breve la manifestazione sfugge di mano agli organizzatori, e meno male, aggiungo come inciso, e si trasforma in una lotta serrata tra manifestanti e forze dell'ordine, con lanci di oggetti e in risposta uso di gas lacrimogeni. Il cuore della battaglia urbana si concentra in Corso Traiano, che conduce verso lo stabilimento di Mirafiori, e nel giro di poche ore tutta la città si ferma, mentre in diversi quartieri si organizzano manifestazioni e vengono appiccati incendi. Alla fine giornata si contano 70 feriti e 160 fermati, 28 dei quali vengono arrestati. Macerie su Macerie facciamo un approfondimento insieme a chi quel giorno c'era nel 1969 tra le strade di Mirafiori a lottare contro la Fiat, a lanciare pietre contro la polizia a causa della vita di merda costretti a fare in fabbrica e in città, all'interno dei quartieri periferici, all'interno delle case fatiscenti, quando c'era la possibilità, se non financo venir cacciati anche da lì. Quella che verrà ricordata come la rivolta di Corso Traiano segna una frattura irrevocabile fra il mondo operaio e il sistema fabbrica Fiat, monocratico e improntato a una rigida organizzazione del lavoro, gestito per oltre 20 anni da Valletta, con una politica priva di riforme sostanziali. Valletta, che fu anche quello che negli anni 70 riformò totalmente l'organizzazione della Fiat, in chiave quasi controinsurrezionale, dagli spazi al lavoro vero e proprio per evitare che si organizzassero gli operai contro l'azienda. Ma andiamo avanti per vedere come l'industria, il capitalismo industriale si evolve in quegli anni, a parte le conflittualità che ci piacerebbe rivedere per queste strade con lo stesso furore. Nonostante le numerose difficoltà che caratterizzano l'industria torinese, gli anni 70 si caratterizzano anche per l'innovazione e gli investimenti nella pubblicità. La Bertolini è fra le prime aziende a puntare sulla televisione e lo fa attraverso l'invenzione di Maria Rosa, il personaggio di una bambina graziosa e vivace che, grazie all'uso del lievito Bertolini, si mostra capace di risolvere tutte le situazioni critiche in cucina. Il primo spot del carosello serale, dal titolo Maria Rosa al mercato, va in onda nel 1970 e, pur con andamenti e adattamenti e modifiche successive, non scomparirà più dagli schermi televisivi. un'altra industria di medie dimensioni che riesce a cogliere le potenzialità della pubblicità televisiva è proprio la Lavazza, storica azienda torinese di torrefazione e vendita di caffè, che già nel 1957 lancia una campagna di marketing affidata a Armando Testa, titolare di un'agenzia pubblicitaria torinese. Nel medesimo anno entra in funzione lo stabilimento di Corso Novara, che avvia il confezionamento del caffè in lattine sottovuoto. Ora lo stanno per mollare lì, arrivare in Largo Brescia. Ma andando avanti, Armando Testa crea un personaggio destinato alla grande popolarità grazie a una serie di spot trasmessi durante il programma Carosello. Il pupazzo Carmencita, fidanzata del pistolero Caballero, diventa protagonista di una campagna pubblicitaria di enorme successo per la Lavazza. Nel frattempo, le industrie meccaniche conoscono notevoli cambiamenti nelle modalità produttive grazie alle innovazioni legate all'elettronica e l'automazione. E grazie anche all'organizzazione di Valletta all'interno della Fiat, per esempio, grazie ai licenziamenti, tutto ciò che porterà fino al 1980. Ma andando avanti, dunque, si hanno migliori condizioni di lavoro, dicono gli autori, ma anche una riduzione della richiesta di manodopera, soppiantata dalle strumentazioni sempre più efficienti e autosufficienti. All'inizio degli anni 70 si intravedono quindi nuove nubi all'orizzonte della vita dei lavoratori, della lavorativa degli operai, che già fanno i conti con la sovrapproduzione di beni che non trovano più adeguata domanda sul mercato. La crisi conclamata degli anni 70, le sue molteplici vesti, non impedisce però alla Fiat di procedere a un'opera di consistente delocalizzazione di alcuni comparti produttivi, che si concretizza con l'apertura di stabilimenti industriali nel sud Italia e all'estero. Queste operazioni non comportano una diminuzione del lavoro nelle sedi storiche, bensì un ampliamento della produzione, con l'assunzione di nuovi lavoratori. Si tratta di un'inversione di tendenza storicamente rilevante. Per la prima volta nella storia industriale italiana non sono i lavoratori a dover migrare, ma sono gli imprenditori a tentare investimenti in zone a scarso sviluppo industriale. Interessante come la mettono sti riformisti, sarebbero stati gli imprenditori a migrare, non i lavoratori. Una bella prospettiva analitica sulle cose. Nel 1972 si inaugura lo stabilimento Fiat di Cassino, nato per la produzione della Fiat 126, che in seguito sarà destinato alla produzione della Ritmo e dal 1983 anche della Regata. Nel 1978, sia nello stabilimento Fiat di Rivalta sia in quello di Cassino, viene installato il sofisticato sistema RoboGate, prodotto dalla ditta Comau, che consente un'inedita quanto elevata automazione del ciclo produttivo. E aggiungo io, Comau ancora si occupa in maniera tecnica della tecnologizzazione, oramai anche della smartizzazione della Fiat. Nel 1970 questa azienda riesce in un'impresa piuttosto ardua. A Togliattigrad, nel cuore dell'Unione Sovietica, l'azienda, in collaborazione con il governo di Mosca, secondo un accordo firmato nel 1966, porta a termine la costruzione di un colossale stabilimento dal quale negli anni successivi escono centinaia di migliaia di Lada, la versione sovietica della Fiat 124, destinata al mercato locale.